Newsline Sera.
È 18.33, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ben trovati la Newsline serale di Controradio. Apriamo con l'ennesimo purtroppo incidente mortale sul lavoro, questa volta a Massa Carrara, dove un uomo, stando alle prime informazioni raccolte, sarebbe rimasto schiacciato sotto una gru all'interno della ditta Bedini Marmi, che si trova in via Galilei. Chiamata ai soccorsi è avvenuta poco dopo le 15, la vittima è il titolare dell'azienda, si tratta di Giorgio Bedini, classe 43, secondo quanto si è appreso è deceduto sul colpo dopo essere stato schiacciato a seguito del ribaltamento della gru. In questo momento sul luogo dell'incidente, oltre alla polizia, vigili del fuoco e alle agenti municipali, al lavoro una gru che sta sollevando il mezzo sotto cui Bedini è rimasto schiacciato. Ucciso per uno scambio di persona. Secondo la procura di Firenze, il 17enne Mati Mubakir venne scambiato per un ladro di una sigaretta elettronica e massacrato la notte del 29 dicembre a Campi Bisenzio. I particolari da Raffaele Palumbo.
Si tratta di una verità ancora più sconvolgente di quanto immaginato. Il 17enne Mati Mubakir sarebbe stato ucciso la notte del 29 dicembre all'uscita da una discoteca a Campi Bisenzio per uno scambio di persona. Ad ipotizzarlo è la procura di Firenze, che ha ricostruito la dinamica dell'accaduto. Mati venne inseguito e ucciso con 5 coltellate perché scambiato per un altro ragazzo presente anche lui nella stessa discoteca con lo stesso taglio di capelli. Testimonianze raccolte dagli investigatori, filmati delle telecamere di sorveglianza della zona in cui avvenne l'omicidio, presentate al tribunale del riesame che dovrà decidere se revocare o attenuare la misura cautelare in carcere cui è sottoposto da fine gennaio Diego Vozza, 18 anni, tra i 6 indagati per l'omicidio. Insieme a lui sono in carcere anche Denis Alexander Refaecani, 22 anni, Denis Mehmeti, 20 anni, Ismail Aruli, 20 anni, Francesco Pratesi, 18 anni. C'è un altro ragazzo che è denunciato a piede libero per la stessa ipotesi di reato. L'accusa è concorso in omicidio volontario, aggravato dall'aver agito per futili motivi e con crudeltà per la particolare efferatezza dell'azione criminosa e la giovanissima età degli indagati. Uno screzio per una sigaretta elettronica rubata l'estate scorsa, lo scambio di persona, Mati che si rifugia su un bus, le telecamere che riprendono le sue ultime parole: non ho fatto niente, non sono io. Poi una prima coltellata al cuore. Motivi futili, scambio di persona, un ragazzo morto, una decina di famiglie distrutte. Una verità ancora più sconvolgente di quanto immaginato.
A Prato ora, riciclaggio di denaro, operazioni inesistenti, trasferimento di fondi all'estero. La Guardia di Finanza ha smascherato 164 imprese inesistenti, individuando le partite IVA irregolari nell'ambito di un'indagine compiuta su centinaia di aziende del distretto pratese. Il mirino delle Fiamme Gialle è puntato sempre più strettamente sul fenomeno delle cosiddette ditte apri e chiudi, che sono concentrate soprattutto nel settore dell'abbigliamento a conduzione imprenditoriale cinese. Dettagli nel servizio nostro corrispondente da Prato, Giorgio Bernardini.
Le partite IVA fantasma sono, e ormai assodato, alla base del sistema di illegalità che colpisce il distretto dell'abbigliamento pratese, che con le sue migliaia di aziende è il più grande di Europa. Al termine di una lunga indagine, la Guardia di Finanza ne ha individuate 164 che fanno riferimento a imprese inesistenti, portando alla luce, spiegano testualmente le Fiamme Gialle, un sistema di irregolarità che compromette la stabilità economica del territorio. In particolare, gli investigatori hanno approfondito l'attività di partite IVA registrate formalmente soprattutto negli ultimi 6 mesi, ma prive di reali operatività. L'indagine ha interessato le aziende con sede legale o attività dichiarata nella provincia pratese. Attraverso un'analisi approfondita dei dati provenienti dalle banche dati istituzionali e dei flussi della fatturazione elettronica obbligatoria, i finanzieri hanno scovato le irregolarità. Questi fenomeni, oltre a minare l'integrità fiscale, creano un danno al mercato competitivo e penalizzano ovviamente le imprese irregolari. Grazie a una collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, al termine dell'inchiesta è stato possibile procedere alla neutralizzazione delle aziende irregolari, rendendo le loro partite IVA inutilizzabili per eventuali scopi fraudolenti e limitando così ogni possibile rischio. L'operazione è un esempio dell'attenzione degli inquirenti sulle imprese apri e chiudi. Queste entità, spesso intestate a prestanome, rappresentano una criticità per il sistema economico e richiedono un'attenta vigilanza per evitare che diventino strumenti di frodi complesse o trasferimenti irregolari di capitali.
Controradio Newsline Sera, l'informazione prima di tutto.
La politica sul fine vita, la Corte Costituzionale ha indicato una strada evidente anche al Presidente della Regione che la Toscana, come le altre regioni, non ha competenza su queste materie perché è una competenza legislativa di secondo livello, deve essere dunque il Parlamento ad intervenire. L'ha detto oggi il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, intervenendo a Firenze, commentando la legge approvata dalla Toscana settimana scorsa. Si tratta di un tema delicatissimo che riguarda la dignità e la libertà di ogni persona. Aggiunto Lupi, sentiamo.
Ma io credo che questa sia esattamente l'esempio di come si possa strumentalizzare, ideologizzare un tema che è non solo delicatissimo, che rispetta la dignità e la libertà di ogni persona. Fare di una battaglia di ideologica, un scontro tra tifoserie, la bandiera la sventolo io, la sventoli tu su questi temi, secondo me è un errore gravissimo. La Corte Costituzionale ha indicato una strada. È evidente anche al Presidente della Regione Toscana che la Regione Toscana, come le altre regioni, non hanno competenza su queste materie, perché è una competenza legislativa di secondo livello, deve essere il Parlamento ad intervenire. Credo che ognuno debba rispettare i contenuti e le proposte di altri, e credo giustamente che il Parlamento debba confrontarsi su questo. Ma se il confronto è solo per sventolare una bandiera sulla dramma di tante persone, forse si sbaglia.
E il tema del fine vita è stato uno dei temi che ha determinato, a quanto dichiarato da lui stesso, la decisione del consigliere comunale Luca Santarelli, eletto nella lista Funaro, che lunedì ha comunicato la sua uscita alla maggioranza di Palazzo Vecchio e la sua adesione proprio a Noi Moderati. La penso esattamente all'opposto rispetto alla sindaca Funaro, perché Luca era stato eletto per portare avanti delle battaglie precise ed evidentemente all'interno di questo perimetro della maggioranza di Palazzo Vecchio queste battaglie non aveva più la possibilità di portarle avanti. Questo quanto ha dichiarato oggi in conferenza stampa proprio con Santarelli l'onorevole Mara Carfagna, parlamentare di Noi Moderati, intervenendo sulle polemiche in merito alla fuoriuscita dalla maggioranza di Santarelli. Secondo Carfagna, l'ingresso di Santarelli in Noi Moderati ha un significato molto importante che va oltre il dato locale. Sentiamo Carfagna e lo stesso consigliere Santarelli.
Ha significato naturalmente molto importante, ha un valore che va oltre il dato locale e che ci conferma sostanzialmente due cose. La prima è che esiste un disagio per lo spostamento a sinistra del cosiddetto campo progressista, e questo disagio spinge persone come Luca, che sono state elette nel nome dei valori popolari, moderati, riformisti, europeisti, garantisti, a fare delle scelte di coerenza con se stessi. Il secondo dato che ci viene confermato è l'attrattività del nostro progetto politico, della nostra proposta politica, il ruolo da protagonisti che noi vogliamo svolgere come interlocutori di chi privilegia la concretezza rispetto all'ideologia.
Allora, consiglieri, lei è stato attaccato appunto per l'incoerenza, soprattutto per aver tradito il mandato elettorale.
Ho sempre detto che la scarpa che questo consiglio comunale, questa giunta aveva deciso di vestire dopo le elezioni, a me stava creando dei calli, e quando mi sono accorto che quei calli non erano curabili, avevo due possibilità: tagliare il piede o cambiare la scarpa. Beh, io il piede non lo taglio.
È ovvio che io sono stato votato, e devo dire che in questi giorni ho ricevuto centinaia di messaggi anche sui social, nella parte della messaggistica, di persone che non conosco, tranne una coppia di cari amici che mi hanno manifestato la loro contrarietà. Io ho avuto sostegno sincero da tutti.
Consigliere Santarelli sostiene che ha lasciato la maggioranza perché non rispettiamo il programma di mandato. Niente di più falso, stiamo lavorando proprio su quei temi che il consigliere afferma che sono stati disattesi, cioè aeroporto, sicurezza in città, regolamentazione degli affitti brevi. È lui che ha tradito i propri elettori lasciando la maggioranza. Questo quanto afferma il capogruppo del Partito Democratico in Palazzo Vecchio, Luca Milani, insieme ai vice Alessandra Innocenti e Cristiano Balli. Secondo gli esponenti DEM, Santarelli dovrebbe interrogarsi sul fatto che è entrato in un movimento, in una coalizione dove ci sono esponenti che sono contrari all'ampliamento dell'aeroporto di Peretola, che hanno posizioni solo giustizialiste per risolvere i problemi della sicurezza in città, che hanno votato contro la nostra delibera sulle key box. E sulla questione aeroporto attacca anche Marco Semplici, lista Funaro. Il consigliere sostiene che è stato tradito il mandato per il quale si è fatto eleggere. Niente di più falso, il gruppo lavora proprio per portare avanti il programma di mandato della sindaca Funaro. Insomma, grande confusione anche nel centrodestra, a quanto pare, per la scelta del candidato alle prossime elezioni regionali. Sembrava deciso qualche tempo fa per Alessandro Tomasi, gran comì del gran comì di Giorgia Meloni, vale a dire il nostro Donzelli, nella rossa toscana, però Tomasi non pare più certo di questa candidatura. Buonasera e grazie ad Ernesto Ferrari, Repubblica. Ciao Ernesto.
Ciao Domenico, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, domani è prevista, se non sbaglio, una conferenza stampa di Marco Stella, quindi Forza Italia in regione. Oggi ha parlato Giorgio Silli, che è il coordinatore regionale di Moi Moderati, alla conferenza stampa di in cui c'era Lupi, Carfagna, Santarelli, eccetera eccetera. Lo ascoltiamo insieme e poi lo commentiamo, va bene Ernesto?
Certo.
La strada per le regionali è ancora molto lunga, perché comunque se ne parla in ottobre. La coalizione è determinata a rimanere comunque unita, e quando dico comunque, nonostante eventuali scelte di candidature, perché poi è chiaro, noi segretari regionali ci conosciamo tutti da decenni, non da anni, da decenni, e riusciamo davvero a trovare sempre una sintesi per il bene del centrodestra. Chiaramente quando ci sono diverse partite a livello nazionale è ovvio che un orecchio al nazionale comunque lo dovrai dare. Noi siamo assolutamente intenzionati a risolvere la questione tra di noi e andare avanti spediti come un treno.
Allora, siccome la politica è cinica, caro Ernesto, Silli conta l'1%, no? Però dice una cosa interessante, secondo me, se non ho capito male, si devono mettere d'accordo a Roma, è così?
Assolutamente, che è quello che rende, diciamo, il quadro del centrodestra comprensibile nel suo caos, mettiamola così, perché è evidente che essere passati da un candidato in pectore benedetto teoricamente da tutto il centrodestra a tre candidati dei tre partiti del centrodestra, cosa che è successa nelle ultime settimane con Tomasi che rimane il candidato di Fratelli d'Italia, Forza Italia che punta su Stella e la Lega che punta su Elena Meini, insomma questo è sembrato un impazzimento, però è evidente che la dinamica nazionale, che era già sotto traccia nei mesi scorsi, adesso si impone con tutto il suo peso, perché la partita della Toscana è paradossalmente per il centrodestra forse una tra virgolette, diciamo, una delle meno importanti, perché quella del Veneto viene certamente prima ed è da lì, chiaro, che muove la trattativa nazionale. Quindi ho come l'impressione che ancora, insomma, ci vorranno varie settimane prima di capire chi sarà il candidato. Rimane però una riflessione politica, e cioè che poi ne faceva cenno anche Silli prima. Noi qui siamo, diceva, no? Noi leader regionali, noi segretari regionali ci conosciamo, siamo pronti a risolvere le cose per il bene del centrodestra toscano. Però un occhio al nazionale andrà dato. Qui è semmai l'opposto, cioè la priorità è nazionale e poi vengono le esigenze del centrodestra toscano, par di vedere in questo momento, a riprova di un, diciamo, di quella che forse è un po' l'eterna maledizione del centrodestra di quella regione, perché di questa regione, perché come dire, tutto deriva sempre da scelte altre e da convenienze, se non come dire, del singolo, diciamo nazionali, ma non c'è un disegno specifico, e non c'è probabilmente, o comunque si fatica tanto a individuare un percorso, come dire, fondato sulla base del territorio per il quale il centrodestra possa prendere la Toscana.
Il che peraltro, anzi, diciamo, sì, prego, finisci poi.
No, concludo molto brevemente, cioè, anzi, addirittura il centrodestra replica quelle che, come dire, assomiglia così tanto al centrosinistra, no?
Sì.
Replica queste bellissime divisioni che fanno divertire,
anzi,
tanto noi giornalisti, però.
Anzi, ora il centrosinistra sembra più granitico, no? Sembra più granitico. Vedremo anche quello.
Vedremo.
Però, insomma, quello che dici, ovviamente, poi rende, è un po' strano, no? È una regione dove comunque il centrodestra governa, se non sbaglio, 7 capoluoghi di provincia. Quindi, insomma, cioè non è che sia più la vecchia Toscana Rossa. Però ti volevo chiedere una cosa in conclusione. Ma visto che, appunto, Tomasi è il gran comì di Donzelli, che è il gran comì della Meloni, può permettersi Fratelli d'Italia un passo indietro su Tomasi e Tomasi stesso?
Ah, Assolutamente no. Quella è una strada da cui non si torna più indietro per Fratelli d'Italia. Cioè, tornassero indietro su una cosa del genere, ci vorrebbe un nome infinitamente più importante di Tomasi, che si fa comunque una gran fatica a immaginarsi a livello toscano, a meno che non esistano nomi, non lo so, ipotesi solo fantascientifiche vagheggiate nei mesi scorsi, però insomma nulla effettivamente di concreto. Per esempio c'era il nome di Del Debbio, però insomma non è mai stata poi comunque un'ipotesi reale davvero in campo. Esiste invece uno scenario per cui Tomasi resti il candidato di Fratelli d'Italia e il resto del centrodestra prosegua con le sue candidature. Cioè, non è peregrino uno scenario in cui un centrodestra completamente spaccato si presenti con candidature divise, e Tomasi potrebbe essere una di queste. Certo, sarebbe una cosa talmente folle che agevolerebbe la vittoria del PD, che pure ha le sue tensioni interne e soprattutto con gli alleati, insomma, in questa fase. Però ad oggi ti direi difficile il ritiro di Tomasi, possibile, benché assolutamente suicida per il centrodestra, una divisione di candidature. Ripeto, quello che però colpisce è ancora una volta la mancanza di un progetto talmente forte da imporsi sulla tattica e sulle convenienze di uno scenario nazionale, che poi, ogni volta si ripropongono quando si parla di elezioni regionali. Quindi è evidente che il centrodestra non ha ancora quel tipo di non è ancora arrivato a quel tipo di maturità di classe dirigente tale per cui non ci sia una discussione possibile, di tattica nazionale di fronte ad una candidatura e a un progetto politico partito dal basso, radicato, condiviso, che faccia dire ai dirigenti: che ci importa delle chiacchiere e delle discussioni, con questo vinciamo, andiamo a vincere. Sembra ben lontano da tutto questo.
Sì, grazie Ernesto Ferrara, ti leggeremo come sempre con interesse domani. Buona giornata a te, buon lavoro.
Grazie,
ciao.
Grazie a voi, buona serata.
Visioni aperte. Parole, immagini e suoni dal carcere. Il 26 e 27 febbraio al Cinema La Compagnia, due giorni tra teatro, arte, musica e poesia dalle carceri della Toscana, con spettacoli dal vivo per le scuole. Mercoledì 26 alle 14.30 l'incontro sul tema Il teatro in carcere in Toscana e i suoi linguaggi. Alle 17 il ruolo della cultura nel carcere. Chiude alle 21 il documentario Thea Chapi dell'artista J.R. Ingresso libero. Evento a cura di Coordinamento Teatro in Carcere della Toscana e Lanterne Magiche, Fondazione Sistema Toscana, con il sostegno della Regione Toscana.
Storie di vita e comunità, condivisione e impegno al centro della stagione 2024-2025 del Teatro delle Spiagge di Firenze. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Venerdì 21 e sabato 22 febbraio alle 21, La leggenda del pallavolista volante, testo e regia Nicola Zavagli, con Beatrice Visibelli e il campione della pallavolo Andrea Zorzi. Uno spettacolo che trasforma lo sport in una metafora della vita. Biglietto ridotto per i soci del Controradio Club.
A Cango, Cantieri Goldonetta, Firenze, la democrazia del corpo. Spettacoli e performance fino a maggio. Info 055 2280 525.
Sabato e domenica, Acquitrini, di Marta Bellu, Donato Epiro, Andrea Sanson. Una riflessione musicale, coreografica, visiva, sui luoghi al limite tra ambiente terrestre e acquatico, ecosistemi sospesi in un'apparente staticità, ma ricchi di vita e movimento. Controradio.
Yeah. Nuovo sopralluogo questa mattina al cantiere dell'alta velocità in via circondaria da parte del presidente della regione Toscana Eugenio Giani e dell'assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli per verificare lo stato di avanzamento dei lavori giunti alla fase più importante, cioè quella del getto dei solai. Si conferma pertanto la previsione di fine lavori al 2028. Intanto, parallelamente agli scavi, si procede anche alla risagomatura e al raddoppio della platea del Mugnone. Siamo il presidente Giani e l'ingegnere Fabrizio Rocca, responsabile dei progetti su Firenze per la direzione investimenti di RFI, al microfono di Sandra Salvato.
Ormai è stato scavato un camerone di 450 metri di lunghezza e 50 metri di larghezza, alla profondità di 15 metri. La prima volta che ci andiamo dovrà arrivare a 25 metri, in realtà l'altezza del treno è 21 metri sotto il livello del territorio. E questo porta a realizzare la stazione, ma bisogna arrivare ai 21 metri almeno perché possa sfondare quello che sono le due talpe che si stanno inseguendo. Tutte e due hanno ormai passato la zona critica, quella per intendersi venendo da Campomarte, che coincide con il supermercato in via Masaccio, via Don Minzoni, anche la seconda è arrivata all'altezza di via Maruffi, quindi hanno già fatto fra tutte e due una 1680 metri, una 670 metri, quindi hanno fatto da tutte e due ormai 2,5 chilometri di galleria sotto Firenze, addirittura rivestita già dai conci.
Questo è un cantiere che effettivamente è imponente, ma ha il grande pregio di non dare disturbo al contesto urbano nel quale è inserito. Ora sono in corso le fasi più importanti, i getti dei solai, delle strutture intermedie, sono delle opere molto rilevanti, data anche la dimensione della stazione. La stazione ha delle dimensioni imponenti. La parte dello scavo è la parte sostanzialmente più rapida rispetto a tutta l'esecuzione complessiva della stazione.
Disagi e barriere architettoniche negli attraversamenti ferroviari e sottopassi del quartiere 2 nell'ambito della nostra trasmissione Dilla Controradio. Il presidente del quartiere Michele Perguidi risponde alle segnalazioni che abbiamo ricevuto da ascoltatrici, ascoltatori, proprio sulle condizioni di questi passaggi e annuncia una possibile soluzione inclusa nel piano operativo comunale. Sentiamo ai nostri microfoni.
È un problema che il quartiere solleva da almeno 20 anni. Dopo tutto questo, diciamo così, attenzione che il quartiere 2 ha avuto per questa vicenda, siamo riusciti a mettere nel piano operativo il sottopasso ciclopedonabile, quindi anche per chi ha disabilità, che andrà dal largo Gennarelli a Viale Mazzini. Quindi questo sarà un sottopasso che sarà accessibile a tutti, diciamo così, e andrà un pochino a migliorare la situazione esistente.
Che tempi avrà tutto questo, Pier Guidi?
Questo nel piano operativo sono in corso colloqui con Ferrovie dello Stato e sicuramente cercheremo di farlo in questi 5 anni. Tenga presente che per farlo mettere nel piano operativo e per aprire un tavolo alle Ferrovie dello Stato ci sono voluti tantissimo tempo. Ecco, lì c'è una talpa, c'è un passaggio diverso dell'alta velocità, si sono riallacciati i rapporti ed è stato possibile pensare a questo prolungamento. Gli altri sovrapassaggi chiaramente non soltanto sono inaccessibili chi ha bisogno di chiaramente non avere barriere architettoniche, ma sono quasi inaccessibili anche quando piove, quando gela. Problemi il quartiere conosce, ha sempre segnalato sia al comune che al Ferrovie dello Stato, che è, diciamo così, la proprietaria di quello che è il sovrapassaggio e i sottopassaggi che passano le ferrovie. Non è che il quartiere può fare molto di più di quello che sta facendo. Noi da sempre segnaliamo questo disagio importante per i cittadini di questa parte di città.
Alle 18.57 salutiamo e ringraziamo il professor Paolo D'Achille, presidente dell'Accademia La Crusca. Buonasera presidente, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Che succede su questo comitato nazionale per i 650 anni dalla morte di Giovanni Boccaccio?
Stiamo a vedere, al momento non c'è. Però non disperiamo sul fatto che ci possa essere un intervento del ministro e che possa riaprire qualche spazio perché appunto il comitato si costituisca.
Ecco, voi ieri siete intervenuti proprio su questa vicenda, no? Esprimendo il vostro stupore, il rammarico proprio perché non è stato costituito. Avete avuto dei segnali in queste ore dal ministero?
No, direttamente no, abbiamo avuto la notizia che al Senato appunto è stata approvata un ordine del giorno per cui si invita il ministro a un ripensamento, e lo stesso ministro ha lanciato in quella sede qualche apertura, qualche possibile possibilità di, insomma, qualche possibilità di un ripensamento, di una revisione, non so quali termini, se ha dei fondi a sé. Noi abbiamo accolto come Crusca l'invito dell'ente nazionale Boccaccio di costituire questo comitato, in considerazione del fatto che Boccaccio è stato uno dei fondatori naturalmente del modello linguistico italiano che la Crusca poi ha divulgato e ha diffuso. Quindi ci pareva doveroso partecipare, e ci sembra che Boccaccio sia, appunto, non soltanto per l'aspetto linguistico ma anche per quello letterario, per la fortuna che ha avuto in Europa, le imitazioni, l'idea appunto di novella che apre verso la narrativa moderna, fosse appunto il caso di insistere, di far sentire la nostra voce.
E peraltro non voglio criticarla per la giacchetta su un fronte politico che ovviamente è sempre scivoloso, però è strano per un governo, no, che si ispira all'identità nazionale, se vogliamo al sovranismo in certi frangenti, di, come dire, dimenticarsi tra virgolette di un personaggio come Boccaccio, che invece dovrebbe essere uno dei numi tutelari, no, dell'italianità.
Certo, io però vorrei dire a questo proposito che quando si parla di cultura, si parla di nomi come Boccaccio, la politica non c'entra più, dovrebbe essere un patrimonio ovviamente di tutti, quindi mi auguro che appunto non sia stata una svista, sia stata, che posso dire, una domanda arrivata a cose fatte, non saprei come giustificarlo, però inviterei a lasciare fuori la politica di queste cose. Certo, è un autore toscano e ovviamente quindi i fondi andranno a istituzioni toscane, però appunto sono istituzioni un po' al di sopra delle parti, come l'Accademia della Crusca, che è un ente statale e quindi ovviamente dialoga con le istituzioni comunque.
E comunque poi non è una colpa della Toscana se la lingua italiana è basata
certo,
sul toscano.
No, anzi, insomma, un merito, ci mancherebbe altro.
va bene. Comunque stia tranquillo, perché Giulio è un nostro grande ascoltatore, quindi queste parole saranno arrivate direttamente a lui, vedrà che nelle prossime ore.
Sì, perché Giulio abbiamo già collaborato in tante occasioni, quindi certamente il rapporto con gli enti toscani è sempre stato privilegiato per l'Accademia della Crusca, che d'altra parte ha anche collaborato con le istituzioni nazionali quando appunto è stata chiamata. Siamo qui e dialoghiamo con tutti e cerchiamo appunto di tutelare lo studio dell'italiano, sia del passato sia del presente.
Professor D'Achille, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Grazie a voi, buona serata.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In A11 sempre a causa del traffico intenso, code tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione Mare e code a tratti tra l'Astra Signe e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Città di Firenze, procedono i lavori della linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli, che prevedono da oggi fino a domenica 23 febbraio saggi per verificare le quote dell'acquedotto in Viale Matteotti e Viale Gramsci. Previste modifiche alla viabilità, il dettaglio sui nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione. Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Questa è una storia di energie che si completano. Infatti, con Plenitude ed Eni Live, nella famiglia Eni, i vantaggi sono sempre di più. Trovi tutte le informazioni su eni.com. Da energie diverse, un'energia unica.
Con i suoi 7.932 metri di altezza, quella in Camera di Marco è la montagna di vestiti più alta d'Europa.
Da IKEA è arrivata l'occasione giusta per fare ordine. Fino al 2 marzo trovi più di 100 prodotti scontati fino al 50% per organizzare la tua casa.
Sciopero con presidio davanti ai cancelli dello stabilimento Beko di Siena oggi in risposta alle dichiarazioni del ministro Alfo D'Urso per 2 ore a 12.15 a 14.15 circa Fionci, GL, Fincisola e Wilma Will di Siena all'indomani del confronto in Turchia tra il ministro delle imprese Made in Italy e vertici della multinazionale che ha annunciato di dismettere la produzione dello stabilimento senese della ex Whirlpool. Sono impegnati come sapete 299 lavoratori in Turchia. Il ministro è andato per salvare lo stabilimento di Comunanza, Ascoli Piceno. Di questo ci fa piacere perché lì ci sono lavoratori, ma Siena è stata lasciata nel limbo, questo quanto ha detto il segretario della Wilma Will di Siena, Massimo Martini. Nuovi locali SERD a Santa Rosa, Firenze, aperti in una zona isolata dal resto del servizio, però c'è l'allarme della funzione pubblica CGL per la sicurezza sul lavoro, i servizi e le dipendenze, insieme a quelli a salute mentale pronti soccorsi risultano i più esposti a rischio aggressioni, ma l'azienda sanitaria volutamente ignora queste evidenze, nega la nostra richiesta di incremento dei servizi di vigilanza e mette al centro delle sue priorità il bilancio invece della sicurezza dei propri lavoratori. Questo quanto dichiara il sindacato in una nota preannunciando prossimi stati di agitazione. Simone Baldacci, FP CGL USL Toscana Centro.
Il SED è un servizio dedicato a tutte le dipendenze, è un, quindi è un servizio molto importante, soprattutto quello dell'Oltranno, che negli anni passati ha avuto l'accorpamento anche del SED di Piazza del Carmine, quindi ha una utenza molto, molto particolare e popolosa. E ora per via dei lavori questo SED ha dovuto praticamente dimezzarsi, c'è una parte al pian terreno e una parte al terzo piano. Sulla parte del terzo piano c'è tutti i colloqui degli psicologi, degli educatori, degli assistenti sociali. Locali isolati dal contesto del distretto e soprattutto non sorvegliati, privi di telecamere e privi di una guardia giurata che la nostra azienda, la Osso Toscana Centro, non vuole dare in nessuna maniera. Quindi sottostimando paurosamente il rischio di aggressioni, i SERD come i centri di salute mentale, come i pronti soccorsi, hanno un elevato e potenziale rischio di aggressioni a parte del personale. Non mettere una sorveglianza attiva vuol dire giocare sulla pelle dei lavoratori. E chiaramente è una questione contabile, perché sappiamo benissimo le difficoltà che hanno le aziende sanitarie in questi mesi, in questi anni, a chiudere i bilanci in maniera in pareggio. E quindi qualunque espediente per poter risparmiare anche poche migliaia di euro si attua.
Il Social Hub di Viale Belfiore è un grande edificio con stanze extra lusso accessibili solo a chi può permettersele. Ricorda a noi, all'amministrazione, quali sono le scelte da non prendere mai più. Questa denuncia ai Giovani Democratici di Firenze in un video sulla loro pagina Instagram, nel quale chiedono al Comune di creare veri studentati e spazi di aggregazione per tutta la cittadinanza. Nell'ambito del nostro programma sulla crisi abitativa a Firenze, in Italia Viola cerca casa, Viola Giacalone ha intervistato Alessandro Mantellini, responsabile Socialità, Giovani Democratici.
Cioè, non ci sentiamo colpevoli di certe scelte del passato. Quando si insediò la scorsa amministrazione con l'ex sindaco, io avevo 16 anni, quindi quello che noi ci sentiamo ora responsabili è cercare appunto di portare la nostra dentro un partito in cui noi ci raffiguriamo, ovviamente, un partito che secondo noi, soprattutto dall'ultima campagna elettorale e con l'ultima amministrazione, secondo noi ha avuto un rinnovamento molto forte. L'errore che noi troviamo, diciamo, non è un errore del fatto che la scorsa amministrazione volesse andare a costruire una struttura del genere con l'obiettivo di non far venire studenti italiani o lavoratori italiani, ma diciamo forse è stato più un errore di disattenzione, di non vedere un problema. Quando cominciarono i lavori qualche anno fa, il problema abitativo c'era già, era già esistente, ma sicuramente negli ultimi anni il problema si è ancora più amplificato, soprattutto dal post-Covid. Quindi diciamo quello che noi andiamo a sottolineare è che c'è stato, diciamo, non l'accortezza giusta nell'andare appunto a riqualificare quello spazio in quel senso. Però ovviamente noi quello che diciamo è che ora attualmente la direzione noi percepiamo essere totalmente cambiato, essendo dentro il partito ci accorgiamo che i nostri amministratori locali stanno andando in un'altra direzione, anche a livello regionale comunque vediamo un movimento positivo in questa direzione, a pensare soprattutto innanzitutto agli ultimi, a chi non può permettersi appunto di avere una casa, chi non può permettersi di vivere a Firenze.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera è dedicata a un fenomeno quanto mai inquietante, quello dello spreco alimentare. Inquietante perché, come sappiamo, cibo è una materia fondamentale, un elemento fondamentale, e c'è come dire, zone nel mondo in cui la scarsità di cibo provoca la morte ed è veramente imbarazzante che invece le civiltà ricche continuino a sprecare cibo. Fortunatamente ci sono anche progetti che lo recuperano. 2024, infatti, sono stati recuperati 34 tonnellate e mezzo di pane, 79 tonnellate di frutta e verdura, anche pasta, latte, uova, cibo ancora di qualità che sarebbe andato sprecato e che invece è stato salvato, utilizzato per preparare i pasti per le persone più fragili. Sono i risultati del progetto La Mensa che viaggia, promosso dalla Fondazione Solidarietà Caritas, che lancia la campagna 2025. Ogni mattina tre furgoncini percorrono chilometri per recuperare le eccedenze alimentari alla Mercafir, in negozi, supermercati, mense aziendali, imprese private. Oggi abbiamo parlato di povertà alimentare con l'economista Andrea Segre, fondatore della Giornata Nazionale di Prevenzione dello Spreco Alimentare, campagna Spreco Zero, e Ilaria Pertò, docente del Centro Agricoltura, Alimenti e Ambiente all'Università di Trento, autori della Spesa nel Carrello degli Altri. Sentiamoli nell'intervista di Chiara Brilli e Raffaele Palumbo.
Nel lavoro che abbiamo fatto con la collega dell'Università di Trento viene fuori che i numeri che leggiamo anche recentemente di povertà alimentare, siamo intorno al 10% della popolazione o giù di lì, tanto, sono sottostimati, perché se allarghiamo l'osservazione a una platea diciamo più ampia e osserviamo il nostro paese, quello che abbiamo poi definito impoverimento alimentare colpisce diciamo delle fasce grigie che allarga di molto questa platea, e quindi proprio la definizione di povertà alimentare, con poi tutte le aggettivazioni, la povertà educativa, la povertà di relazione e così via, non è più sufficiente a capire questo fenomeno.
E la spesa è aumentata soprattutto grazie all'inflazione di quasi il 3% nel 2023, l'ultimo dato disponibile, però in realtà i consumi, quello che si può acquistare, si è ridotto dell'1,8%, e questo però è un dato medio. Noi vediamo che la forbice tra la fascia più povera della popolazione e quella più ricca, questa forbice si sta allargando. Infatti i poveri hanno potuto acquistare il 2%, 2,5% in meno rispetto alle fasce più ricche, che invece hanno aumentato gli acquisti. E questo ovviamente porta anche alla ricerca di cibo a basso costo. Cibo a basso costo spesso presente nelle offerte speciali, che di fatto poi presentano un cibo che ha una qualità il più delle volte molto bassa. Il cibo in offerta speciale è spesso un prodotto che è prossimo alla scadenza, molte volte non è buono, se ne acquista troppo, spinti proprio dallo stimolo del prezzo basso, e poi immancabilmente questo viene buttato. Pensiamo che in Italia si sprecano 617,9 grammi di cibo alla settimana, questo è tantissimo.
Nell'intervista, nel viaggio che abbiamo fatto nel nostro paese, guardando questo carrello degli altri, gli altri che però potremmo essere noi stessi, è la solitudine e il fatto che i poveri sono soli, e dietro ogni povertà c'è una storia che noi abbiamo appunto cercato di raccontare, ma in questo racconto emerge diciamo un quadro che può cambiare se tutti noi diciamo ce ne facciamo carico, ma semplicemente con una maggiore consapevolezza, perché non è veramente possibile che parliamo di povertà alimentare, di impoverimento, quindi non solo i poveri mangiano male, e poi quel dato che sembra nulla, 617 grammi pro capita a settimana, questa media di spreco domestico, poi si traduce, moltiplicandola, e evito tutti i passaggi, in oltre 8 miliardi di euro. Proprio i più poveri, le fasce meno abbienti, sprecano in proporzione di più perché abbassano in modo drammatico il livello qualitativo degli acquisti, portano a casa dei rifiuti alimentari che devono essere smaltiti, uno spreco quantitativo, ma ciò che è ancora peggio è lo spreco, chiamiamolo qualitativo, ha un termine poi medico, si chiama spreco metabolico, quando mangi male abbassi il livello nutrizionale, mangi cibo spazzatura, sovrappeso, obesità e tutte le malattie e conseguenze che colpiscono proprio le fasce meno abbienti. Quindi il campanello d'allarme anche alle politiche, alle istituzioni, occhio che qui poi cinicamente aumentano i costi sanitari.
L'educazione alimentare è quello che ci permette come consumatori di raggiungere quella consapevolezza che ci fa distinguere il valore dell'acquisto. Quando noi acquistiamo dobbiamo sempre chiederci se effettivamente questo bene ci serve veramente, ma soprattutto nel momento in cui acquistiamo e ci troviamo di fronte ad esempio a un'offerta sotto costo, dobbiamo ragionare chi ha pagato quella differenza di costo, perché se il prodotto viene venduto a un prezzo inferiore a quello che è servito per produrlo, qualcuno quella differenza ce l'ha messo. Può essere il lavoro povero, il lavoro sfruttato, può essere un prodotto di bassa qualità, può essere che noi inconsapevolmente quel costo lo stiamo pagando su un altro bene che acquistiamo nello stesso punto vendita. Quindi l'importanza è quella di non acquistare in assoluto un cibo che costa di più, perché non è una garanzia di qualità, ma ragionare e rendersi conto che quando un cibo costa troppo poco, qualcosa sotto c'è. E questo è anche un primo passo che noi consumatori possiamo fare effettivamente per avvicinarsi a quell'obiettivo di spreco zero.
Un paio di notizie prima delle previsioni del tempo. Grosseto: avrebbero ucciso un segugio maremmano perché ritenuto non idoneo alla caccia al cinghiale, e sono stati condannati al tribunale di Grosseto il proprietario dell'animale e il suo presunto complice, rispettivamente 8 e 6 mesi di reclusione. Allo studio per il Chianti, una nuova tipologia di vino, il Chianti Rosato, da introdurre nel disciplinare, un prodotto allo studio del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Chianti, deve ancora fare tutti gli iter e passare in assemblea, sarà necessaria anche una modifica disciplinare. Questo quanto spiega il presidente del consorzio Vino Chianti, Giovanni Busi. Infine arrivano in piazza a Firenze tre sculture monumentali di Emanuele Giannelli: The Watcher, alta 5 metri, installata sul lato destro della Basilica di San Lorenzo, e due Corf 17, anch'essi 5 metri, ai due lati del portone d'ingresso della sede Regione Toscana in piazza Duomo. E questo quanto propone la mostra Giannelli, il cielo sopra Firenze, promossa e voluta all'opera Medicea Laurenziana e dalla Regione, da oggi 20 febbraio fino al 15 maggio. Domani sulla Toscana il cielo sarà inizialmente nuvoloso, sulle zone meridionali poco nuvoloso, su quelle settentrionali poi c'è una tendenza ad ulteriori rasserenamenti fino a cielo soleggiato ovunque il pomeriggio, venti deboli da est nord-est, mari poco mossi, temperature in aumento più sensibile nei valori massimi 19-16. Grazie a Giustina per l'ottima regia. Dopo la sigla City Lights e poi Popolare Network delle 19.30. Una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
Newsline sera.